a raccontare, nel vedere la vita del Signore, volevo soffermarmi un pochino sulla vita nascosta. Nella nostra guida generale, quando si parla della morte, un pochino diciamo che ne abbiamo parlato questa mattina quando abbiamo parlato del mercoledì delle ceneri, si parla del profitto del tempo, no? Cioè la morte dal punto di vista del appunto della, non il fatto che la vita finisce, insomma, che non abbiamo un tempo infinito di vita davanti. E effettivamente questa considerazione, guardando alla vita del Signore, colpisce, no? Cioè colpisce che Gesù passa 30 anni, diciamo, facendo da un certo punto di vista nulla, dal nostro punto di vista, rispetto a 3 di vita pubblica, no? E questo fa capire in realtà quanto è vero quell'insegnamento di San José María sul fatto che la vita quotidiana, amare Dio, amare il prossimo nella vita quotidiana, non è un modo per consolare quelli che nella vita non combinano nulla di clamoroso, cioè quelli che non vincono i Nobel né gli Oscar, ma è proprio la verità, no? Quanto vale la vita dipende da quanto amiamo. E io volevo prendere questo versetto del Vangelo di San Giovanni, capitolo 6, che fa parte del discorso della montagna, quando si dice di Gesù: intanto i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. Quindi frase, poi lo vedremo quando parleremo dell'Eucaristia, no? Frase pazzesca, perché richiama fortissimamente la manna, no, di Mosè. Quindi come fa? E dicevano: costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come può dunque dire: sono disceso dal cielo? Di lui conosciamo il padre e la madre. Quindi questa frase, che avviene quando Gesù, non sappiamo se ha 30 anni, 31 anni o 32 anni, ma insomma da quella parte ci stiamo muovendo, ecco, dicono: è figlio di Giuseppe, non è soltanto figlio di cui lui conosciamo il padre e la madre, e parlano al presente. Questo non significa, cioè sicuramente Giuseppe era già morto, no? Sicuramente, nel senso che non è un dogma di fede, ma assolutamente tutti sono unanimi nel dire questo. E io immagino che Giuseppe fosse morto qualche anno prima, insomma. Non immagino che Giuseppe sia morto con Gesù bambino o di 6 anni, per dire, no, assolutamente. Immagino che, però è totalmente così, cioè, mi viene da pensare che il Signore non avrebbe lasciato sua madre, cioè che quando Giuseppe muore, Gesù è in grado un po' da padre di famiglia, diciamo, no? Quindi Gesù possa avere 18 anni, 20 anni, non so, 22 anni, una cosa del genere, no? Che avesse già preso bene in mano il lavoro di Giuseppe, che potesse farsi carico lui della famiglia, del mantenimento della madre e di tutto. E, ecco, allora, come ce lo immaginiamo? Come ci immaginiamo questa vita? di Gesù, Giuseppe e di Maria. Io penso che ce la possiamo immaginare, cioè ce la immaginiamo sicuramente come una vita assolutamente normale, una vita nella quale almeno io ho avuto la fortuna di avere una famiglia, dei genitori che si sono voluti bene, ho avuto la fortuna di vedere delle persone che si amavano, per cui, insomma, mio padre, sinceramente, quando eravamo in vacanza, non, quando eravamo in vacanza, mio padre spesso dalle gite in montagna tornava con dei fiori di campo per mia mamma. Adesso non è che sia una cosa iperromantica, quelle cose che uno fa in vacanza, non è che le andava a comprare, però tornava anche un po' scherzando, no? Guarda cosa ti ho portato. Le mie sorelle, che sono più sensibili a questa cosa, dicono che ogni volta, ma io non so, non me lo ricordo che fosse ogni volta. Comunque, insomma, ecco, quindi io mi ricordo, cioè immagino qualcosa del genere, no? Che Giuseppe torni a casa, porti qualcosa di carino, appunto, dei fiori a Maria. Mi immagino che la Madonna, per esempio, quando Gesù e Giuseppe sono a lavorare, non so, nel campo, porti da bere, porti delle, so, tipo borracce d'acqua a Giuseppe e a Gesù, no? Non so se ci avete mai fatto caso, no? Che appunto qui si dice carpentiere, in realtà la parola utilizzata è abbastanza generica, l'artigiano, però Gesù non, è strano che non parli mai, cioè tutti gli esempi che fa sono, cioè non fa nessun esempio di falegnameria, no? Non dice mai perché il chiodo va, non so, va piantato dalla testa, no? Cioè, bisogna piallare bene, no, non fa, cioè, non fa mai esempi di falegnameria, fa sempre esempi presi dal mondo dell'agricoltura. Però non credo che sarebbe legittimo dire che Gesù facesse il contadino, ecco. Però probabilmente quello che è vero, cioè quello che pensano tutti, è che Gesù, cioè, è che in realtà tutti avevano anche un terreno, quindi non tutti facevano il carpentiere, il falegname faceva, scusate, Giuseppe faceva il carpentiere, avrà insegnato a Gesù quel lavoro, perché c'è una tradizione molto antica nel dirlo, no? Faceva quel lavoro, e però probabilmente attorno alla casetta, diciamo così, di Giuseppe, Maria e Gesù c'era del terreno, per cui tutti avevano, cioè abitavano in campagna, concettualmente, quindi tutti avevano, sapevano cosa voleva dire la vigna, cosa voleva dire arare, cosa voleva dire, cioè, fare il normale lavoro piccolo, un normale lavoro così di campagna, che per una famiglia normale dava, non so se tutto il cibo, ma insomma, io ho un amico che sostiene che con 2 ettari una famiglia è in grado di autosostenersi al 100%, non so se fosse proprio così, ma insomma, comunque, sicuramente, ecco, questo tipo di vita. Quindi una vita normale, una vita nella quale gli elementi fondamentali della vocazione all'Opus Dei effettivamente brillavano. Quindi noi abbiamo una, se noi vediamo nostro padre San José Maria, di che cosa parla? Cioè, per esempio, è chiaro che per una persona dell'opera tutto il Vangelo è Vangelo, no? Ovviamente. Però, per esempio, per la vita pubblica noi diamo molta importanza, noi dell'Opus Dei diamo molta importanza per esempio, a Betania, il luogo di Marta, Maria e Lazzaro, poi diamo molta importanza almeno io gliela do molta, ma insomma gliela diamo molta, all'episodio dei discepoli di Emmaus. Sono due episodi della vita pubblica del Signore, i più normali che ci sono. E poi diamo molta importanza appunto a quello che viene chiamata vita nascosta, nel senso che sono i 20 anni di cui non si sa nulla, nel senso che non si ha nulla di particolare, il che significa, noi deduciamo, che non c'è stato nulla di particolare. E quindi che cosa brillano? Ecco, i due elementi stavo dicendo, no? Che sono la santificazione del lavoro e l'amicizia, e la santificazione dell'amicizia. Cioè, una persona dell'opera deve essere, a mio parere, una persona, a mio parere, se credo dire qualcosa di abbastanza oggettivo, cioè deve essere una persona, diciamo, i piedi sono la filiazione divina, cioè la filiazione divina riguarda tutti i cristiani, però la consapevolezza della filiazione divina, no? E poi il braccio destro e il braccio sinistro, o il braccio sinistro e il braccio destro, se non importa, si può anche essere, sono il lavoro e l'amicizia. Poi questo, quando parleremo della dimensione così apostolica, ne parleremo tanto, no? E il lavoro e l'amicizia, che sono cioè le due relazioni, come posso dire, per eccellenza laiche del giorno d'oggi. Cioè, veramente col lavoro e con l'amicizia arrivi ovunque. Noi che siamo una società ormai veramente multietnica, multiculturale, multireligiosa, mi è capitato non tanto tempo fa di andare a predicare un ritiro per ragazze a Perugia, e pur essendo Perugia piccolina mi sono perso 3 volte, avendo anche tom-tom, e non riuscivo a uscire dove, per andare proprio nel centro femminile. Insomma, tutti quelli che firmavano, nessuno era italiana, insomma, delle persone che per chiedere dove era la strada, no? Sembravano italiane, poi quando parlavano ti accorgevi che erano, non erano italiane. Quindi, se non sono italiane, molto spesso non sono cattoliche, sono ortodosse, sono, che ne so, musulmane, boh, non so. Il lavoro e l'amicizia, queste due realtà qua bisogna averle belle chiare, cioè una persona, chi può diventare dell'Opus Dei? Cioè, può diventare l'Opus Dei soltanto una persona che ha la vocazione all'Opus Dei, naturalmente, no? Ma se uno deve vedere da un punto di vista oggettivo esterno, deve essere una persona che ama il lavoro e che ama l'amicizia, che sa lavorare e che sa diventare amico o amica, o perlomeno che ha desiderio di lavorare bene e che ha desiderio di avere delle amicizie vere. Se una persona non ha questi requisiti, adesso in maniera radicale, se non li ha in maniera radicale, non può diventare dell'opera. Cioè non ci sono tante storie su questo elemento qui. Cioè non sono elementi, oddio, cioè, che riguardano chissà quali peccati, chissà quali conversioni. Da questo punto di vista chiunque può diventare dell'opera. Però, cioè, come requisiti proprio il basic è questo. Se una persona non vuole, sappiamo, no, quando una persona fa l'oblazione, che cosa, uno degli impegni è questo, cioè l'impegno di appartenenza temporanea all'opera, come pensi di mantenerti, pensi di lavorare, pensi, uno non può dire, ma no, io vivo di rendita. Cioè, una persona dell'opera deve avere questo requisito. Cioè, adesso non voglio dire, i disoccupati possono diventare l'Opus Dei, poverini, anzi, i disoccupati hanno il problema di santificare il lavoro, nel senso di non averlo, ma di cercarlo, per dire, no? Ecco, però questi, cioè, sono proprio due elementi importanti. E oggi come oggi, per una donna, visto che sto parlando con donne, è molto importante la dimensione anche del lavoro professionale. Ora, qui lo so benissimo, no? Cioè, nel senso che è proprio sbagliato se una donna pensa che, come posso dire, che per una donna sarebbe meglio non lavorare professionalmente, nel senso che l'ideale per una donna è fare il lavoro della casa, fare la mamma e fare la moglie, poi se proprio le capita di pure fare il lavoro professionale. No, no, non va bene questo tipo di visione. Cioè, è un equilibrio difficile, non voglio dire, non è che tutti devono per forza avere anche un lavoro professionale esterno, tutte le donne, però non bisogna cadere né in un estremo né nell'altro. Io conosco molte donne sposate, non sposate, con figli, non senza figli, cioè che, ma conosco donne sposate che se non avessero un lavoro professionale, in questo momento sto pensando ad una persona che fa, oddio come si chiama, quello delle, comunque quello che raccoglie, fa le raccolte fondi per le banche, ha clienti molto facoltosi, ecco, se non avesse, se non facesse quel lavoro lì farebbe male la mamma e la moglie, e non mi risulta che abbia donne di servizio, cioè, riesce in qualche modo, cioè, ha genitori insomma, che aiutano, non ha 15 figli, ha 3 figli, cioè, quindi comunque il marito aiuta. Il problema è che, cioè il punto è che oggi come oggi, quando una coppia si sposa, è ovvio che una donna dice al marito, al fidanzato, è chiaro che io voglio lavorare, no? Sì, sì, no, è importante che tu lavori, questo ovviamente se lo devono dire, ma poi, diciamo, se poi quando si sposano e lavorano, poi chi rimane incinta è lei, non è lui, fino a prova contraria. Allora, a quel punto, l'equilibrio che devono trovare è un equilibrio che devono trovare loro. Cioè, il punto importante è questo, che mentre fino a un po' di tempo fa, siamo, 1950, 1960, per non fare l'esempio di nessuno, mia mamma, per esempio, cioè dico, quindi faccio esempi della mia famiglia, così, mia mamma faceva la maestra. Perché faceva la maestra? Perché mio nonno le ha detto, siccome tu sei donna, devi sposarti, fai la maestra. Cioè, orientamento professionale, no? Dice, fai la maestra perché la mattina lavori e il pomeriggio stai a casa. Ecco, no. Già era un passo in avanti rispetto, siccome ti vuoi sposare, non lavori. Mentre mio zio ha fatto l'università, lei ha fatto il diploma. Quindi, ecco, però per dire, ci muoviamo ancora in un'ottica per cui la figlia fa quello che ha fatto la madre, che ha fatto quello che ha fatto la nonna, che ha fatto quello che ha fatto la bisnonna. Cioè, un sistema sociale per cui la società è stabile, cioè il ruolo del maschio e dell'uomo è definito, il ruolo della donna è definito, il ruolo dei figli è definito, ed è sempre stato così. Cioè, quello che vorrei sottolineare è che da questo punto di vista non ci sono stati cambiamenti radicali per millenni. Cioè, il fatto che la donna avesse come unico lavoro quello della casa era sempre stato così. Quindi, invece adesso, il punto è che ogni famiglia deve trovarsi il proprio equilibrio. Cioè, che io non so, io figlia, diciamo così, io che mi sposo, non so come sarà il nostro equilibrio. Perché? Ma perché, che ne so, cioè io conosco delle, ho sposato, ho seguito delle coppie che sono sposate, negli ultimi mesi, è che uno abita, dove abitano? A Bruxelles, no, in Olanda, uno in Olanda, cioè un altro in Germania, un altro a Londra, e il marito fa viaggi, cioè, oddio, si facciano le famiglie, ma non è detto. Non è detto, cioè, dipende se parlano, se non parlano, se affrontano insieme i problemi. Dipende da tante cose, no? Quindi bisogna trovare il proprio equilibrio. Ecco, questo la Madonna, Gesù e Giuseppe non ce l'hanno avuto, però siccome Gesù è Dio, possiamo pensare che ci sia di fianco e ci aiuti. Ora, però neanche bisogna pensare che tutto quello che hanno fatto, cioè che la vita di Gesù, Giuseppe e di Maria a Nazareth fosse una vita assolutamente tranquilla e normale. Perché? Perché c'era un fatto molto particolare. E qual era questo fatto molto particolare? Che Gesù non si sposava. Voi sapete che quando nel capitolo 19 del Vangelo di San Matteo si parla del celibato, diciamo così, Gesù usa quell'espressione sgradevole, no? Della parola eunuco. Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre, ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Allora, perché Gesù usa questa parola così brutta? Non si sa. Allora, secondo alcuni esperti naturalmente, questo modo di dire del Signore era un modo di dire, diciamo così, ironico rispetto a delle ironie che facevano nei suoi confronti. Adesso io siamo in meditazione, quindi non siamo in una chiesa, non entro in particolari, ma penso che tutti capiamo cosa sto alludendo. Però per questo per noi è difficile capirlo, perché? Perché per noi oggi come oggi non c'è uno scandalo se una persona non è sposata, se vive il celibato nel senso tecnico, cioè nel senso che non è sposato. Poi altra questione è il fatto che una persona viva una totale astinenza sessuale, questo è un altro discorso. Però il fatto di non essere sposato nessuno si meraviglia. Ma invece all'epoca di Gesù per gli ebrei non essere sposati non è che era una meraviglia, era quasi un peccato. Santa Elisabetta, ci ricordiamo che dice che è stata tolta la vergogna da lei quando aspetta San Giovanni Battista. Cioè, perché? Perché loro sapevano che il figlio di Dio, cioè il Messia, scusate, non il figlio di Dio, il Messia sarebbe venuto dai loro figli. Quindi una coppia che non aveva figli era una coppia che sicuramente non era nella genealogia del Messia. Quindi, alla faccia di quello che abbiamo visto nella prima meditazione sulla genealogia, cioè. Ecco, allora, questo era una cosa scandalosa. Dice, ma perché? Perché poi non era, cioè, San Giovanni Battista viveva nel deserto, capito? Faceva l'eremita, appunto. Era strano, erano pochi. C'erano gli esseni, non si sa in realtà gli esseni quanto tempo lo facessero, Comunque, ma invece Gesù era una persona che aveva una vita normale, cioè appunto aveva la mamma, il papà per un po' di anni, un lavoro, il figlio del carpentiere, Giuseppe, conosciamo padre e madre, perché non si sposava? Ecco, voi immaginate, mettetevi in questa situazione, cioè che poi tutti i matrimoni erano matrimoni combinati, no? Quindi a un certo punto, se Maria si è sposata a 13 anni, come dice la tradizione, un maschio che anni, quanti anni si sposava? Non so, 15, 16, più o meno, 17. Avranno cominciato ad andare Senti, ma perché, guarda, l'hai vista? Perché non lo facciamo sposare? Ma cosa ne dici? E lì rispondevano Giuseppe e Maria. Ma è un po' presto, non, io non so, non me lo riesco a immaginare che tipo di risposte davano, non me lo riesco proprio a immaginare, però. Allora, no, qui bisogna anche entrare nell'ordine di idee che in realtà, ecco, questa vita di Gesù, Giuseppe e di Maria non era una vita, come noi giustamente insistiamo molto sul normale, nel senso che noi vogliamo togliere tutti quegli elementi dei Vangeli apocrifi, no? Tipo i miracoli, così, dei passerotti di fango che volano, queste cose. Questo facciamo bene, però non è che dobbiamo neanche edulcorare la realtà. Cioè, per esempio, questo l'ho già accennato in un'altra meditazione, no? Il fatto che, abbiamo già un po' visto, insomma, allora, quindi, Maria aspetta un bimbo prima che andassero a vivere assieme. Questo è un fatto. Quindi lui dice, ma guarda, guarda questa, che santerellina questa qua, tutta è però poi. Poi abbiamo un altro elemento, abbiamo già visto, no? Cioè che cosa? Che perché, non sono, perché hanno deciso non, di non vivere a Betlemme e sono venuti a Nazareth? Ma chi li porta i pantaloni in quella famiglia lì? Vedi quella che è. C'è una bella personalità sta ragazzetta, eh? Perché non è che potevano spiegare, sai, l'angelo, no? Ma che spieghi? E ecco, diciamo, cose così ce ne sono. È interessante che Gesù non è che lo vogliono uccidere, adesso scusate, non ho cercato il punto, quindi comunque non è che lo vogliono uccidere al capitolo 20° del Vangelo, Gesù lo vogliono uccidere sicuramente già dal capitolo 3° di San Marco, adesso quando qui no? I parenti dicono, i parenti non sono la Madonna, quando i parenti dicono è fuori di sé, quindi questo è il capitolo 3° di San Marco, e gli scribi dicono è posseduto da Belzebù e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni, quindi, cioè, e da qualche parte c'era scritto, adesso non, appunto non l'ho cercato, adesso non lo trovo, cioè non voglio passare il tempo a sfogliare, ma possiamo trovare facilmente, dove decidono subito di ucciderlo. Il che significa che, poi non lo uccidono perché San Giovanni spiega, no? Che non era ancora venuta la suora, che e comunque Gesù era una persona, come posso dire, strana, ma non nel senso che faceva lippi e barbone, però quando noi diciamo normale, 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 sì, normale, però era lui, ecco. Cioè, era uno un po' diverso. Per esempio, adesso vi volevo leggere un pezzo, adesso il tempo qui sta passando, no? Ma comunque, era proibito, allora, sebbene nell'Antico Testamento non fosse scritto nulla su come dovesse essere vissuto il sabato, loro avevano normato assolutamente tutto sul sabato. Dice qui questo signore che è un esperto, comunque si dice, adesso qui appunto, che non si curavano i malati, cioè una delle azioni che era previsto che non si facesse il giorno di sabato era di non curare i malati, quindi c'è Gesù che fa i miracoli addirittura il giorno di sabato, no? Però io non me lo immagino Gesù che in giorno di sabato la Madonna non cura Gesù bambino. Se si fosse ammalato di sabato. Perché? Ma perché non è il cuore della legge, perché il cuore della legge antica era amore a Dio, amore al prossimo. Bene, allora ecco, entriamo veramente nella vita del Signore, no? Il nostro padre dice, la superficialità non è cristiana. Allora, chiediamo veramente alla Madonna che ci aiuti a guardare Gesù con la profondità della sua vita reale.